Con grande piacere ritrovo il dottor Fabio Franchi. Ben trovato,
Buongiorno,
dottore,
buongiorno,
buongiorno.
grazie a lei dell'invito.
Grazie per avermi raggiunto, quindi ex dirigente medico specializzato in igiene e medicina preventiva e malattie infettive. Quindi la persona
Esatto.
giusta per poter parlare oggi di una situazione che da molti anni affligge purtroppo tante persone. Al punto tale che viene attribuita addirittura una giornata per ricordare tutte quante le persone che soffrono della patologia dell'AIDS e anche per ricordare coloro che sono scomparsi. Parliamo proprio di HIV, di AIDS, con il dottor Franchi, perché sicuramente, a parte che lei è autore anche di un libro sull'argomento,
Sì,
ha
accenna rosso.
certamente cose da dire su questi punti. Allora, io partirei
Sì,
però con lei. Sì.
perché io ho lavorato anche diversi anni, oltre 26 anni, in un reparto di malattie infettive fino alla
Sì.
pensione. Quindi, insomma, ho vissuto in pieno quell'epoca.
E infatti vorrei che lei cominciasse, diciamo, questo racconto proprio dal suo mestiere, cioè da quella che è la
Sì.
sua esperienza sul campo.
Sì, perché è importante capire anche qual è la mia storia e quali sono le connessioni che si possono fare tra quello che successe allora e che si è ripetuto nel tempo e quello che succede adesso. Perché diciamo, molti mi conoscono per il mio impegno, per gli scritti, per il libro che ho pubblicato sulla Covid, no? Ma in tempi anche recenti mi sono occupato del problema delle vaccinazioni, della legge Lorenzin e tutto quello che concerneva. Ecco, quindi sono da più tempo sugli spalti.
Sì.
Però prima mi sono occupato anche di altri argomenti controversi in medicina. Ecco, allora affronto subito un'accusa che molti mi fanno, che sono una specie di bestia al contrario. Ecco. Un po' è vero, un po' è vero, diciamolo. Però io ci tengo a dire che piuttosto io mi rifaccio alle indicazioni del filosofo della scienza, Karl Popper, il quale diceva che compito dello scienziato è cercare di falsificare più teorie possibili. Cosa significa questo? Che se la critica, quindi la critica è una cosa di base nella scienza. Ecco, se la critica non riesce a smontare una teoria, questa viene rafforzata. Se invece la falsifica, cioè dimostra che non è possibile, non è corretta in varie maniere, allora la teoria deve essere cambiata del tutto o modificata. Ecco, certo io non mi ritengo uno scienziato, magari un simpatizzante, ecco. Però insomma il discorso vale lo stesso, vale per tutto, anche nella vita di ogni giorno. Ecco, allora che impostazione ho? Oltre a quella che ho appena detto, devo dire che mi sono occupato di particolari aspetti della metodologia scientifica. Quindi ho approfondito proprio la questione del metodo e in base a quello ho cercato di trovare delle cose che non andavano. Ecco, non mi sono ovviamente occupato di molti argomenti, solo di alcuni. E adesso io ve ne presenterò quelli più importanti con delle diapositive che voi potete vedere. Un mio intervento
Sì.
sul bollettino dell'Ordine dei Medici della provincia, in cui appunto discuto e illustro il metodo scientifico in medicina. Questo è importante perché allora i medici non avevano una impostazione metodologica, cioè lo studio della metodologia non c'era, dopo è stato aggiunto, non so come viene fatto. Ecco, quindi quella volta là era in un certo senso una novità. Ecco, poi nella diapositiva numero 3 si vede che io ho pubblicato con un altro collega e un professore universitario di Trieste, il professore Europonte, anche vicepresidente dell'Ordine dei Medici, ho appunto pubblicato un libretto sui fondamenti di metodologia clinica. Inoltre riporto quello che ha scritto di me su una rivista molto letta all'epoca da tutti i medici, Medico e Bambino, fondata dal professor Franco Panizzo, il quale dà un'opinione su quello che, sui miei interventi, perché Medico e Bambino aveva pubblicato diversi miei interventi. Io, questo professor Franco Panizzo, era un clinico pediatra d'alto livello, un professore universitario, direttore della scuola di specialità in pediatria a Trieste, è professore emerito, un intellettuale triestino molto conosciuto. Ecco, insomma, in pratica lui dice che Medico e Bambino, la rivista, aveva pubblicato appunto degli interventi che potevano essere discutibili, però dato che non erano argomenti peregrini, usa questa dizione, valeva la pena presentarli, e che io ero un medico con un'impostazione tradizionale e che appunto era propenso a mettere in discussione quello che veniva presentato. Andando indietro nel tempo, mi sono occupato delle vaccinazioni antinfluenzali, del problema dell'influenza in Italia, che comunque anche quello era completamente alterato nell'informazione che veniva data sui mezzi comuni di informazione, e poi andando a ritroso c'è stata un'epidemia che ha coperto le pagine dei giornali per mesi e mesi nel 2015-2016, che era l'epidemia di microcefalia in Brasile attribuita al virus Zika. Già quella volta avevo scritto negli interventi in cui veniva messa in dubbio questa attribuzione causale, ma poi ne avevo fatti altri argomenti anche piuttosto corposi pubblicati sul sito di Assis del professor Serravalle. Oggi ho scoperto che hanno cancellato tutti i miei interventi su quel sito per combinazione. Comunque sì. Quelli sono stati ripresi anche da altri siti e io li ho salvati. Ecco, è importante perché quella volta con le limitate informazioni che avevo ero riuscito a dimostrare che non c'era la correlazione causale della microcefalia. Adesso vediamo nella diapositiva 5 cosa significava questa patologia, cioè c'è un bambino con la testa molto piccola, e l'epidemia virale. Ecco, è notevole il fatto che quello che io scrivevo nel 2016 è stato confermato da due studi pubblicati nel 2018, in cui facevano un ragionamento simile al mio. Ecco, quindi questo è stato confermato. Non correlazione causale. E quindi uno dice, beh, allora a cosa era dovuta questa microcefalia se non era stata causata dal virus? Ecco, e questo non è mai stato affrontato, anzi l'argomento è sparito completamente dalle pagine dei giornali, molti non se ne ricordano più, ma è importante perché io avevo fatto delle ipotesi, e queste erano l'uso di vaccinazioni, no? E il grave inquinamento che era attuato in diverse zone del Brasile, dove spargevano antiparassitari, anticrittogamici sui campi, no? E quindi potevano aver influito, no? sulla patologia. Ecco, c'è la fotografia di un mio amico, Serge Rader, francese, che purtroppo è morto quest'anno in circostanze poco chiarite, il quale è un esponente importante, un intellettuale, farmacista a Parigi, il quale era, diciamo, molto critico verso le vaccinazioni e anche verso tutta la storia della Covid. Bene, lui mi mandò dei documenti riguardanti la vaccinazione e la campagna vaccinale che era stata promossa in Brasile alle gravide anche nei primi periodi della gravidanza, proprio nei mesi precedenti lo scoppio della pandemia. Quindi le vaccinazioni comprendeva la vaccinazione antinfluenzale, la vaccinazione con DPT, difterite e tetanopertosse, no, e la vaccinazione antiepatite B. Spesse volte la facevano anche senza controllare i documenti, o magari i documenti non c'erano. E quindi magari queste gravide rifacevano la vaccinazione che avevano già fatto. Ecco, queste sono supposizioni, però supportate da indizi molto forti. Ecco, questo è importante, perché cosa succede adesso? Adesso vogliono promuovere le vaccinazioni nelle gravide.
Mi sembra di capire, dottore, che lei sia sempre stato molto critico nella questione virale, cioè noi ci siamo conosciuti e ci siamo incontrati parlando della Covid, ma immagino che, appunto, in base a quello che lei mi sta dicendo, lei abbia avuto sempre uno spirito critico nei confronti di tutte queste varie malattie, no? Non ultima la Zika, della quale ci stava parlando pochi istanti fa. Quindi immagino anche per altre forme, diciamo così, virali, che pure si sono manifestate nella loro virulenza, come l'aviaria, la suina, cosa ne pensa di queste?
Ecco, sì, è vero, sono stato critico, ma non verso tutte le infezioni virali, perché io, lavorando agli infettivi, avevo contatto con una moltitudine anche di infezioni virali. Non tutte mi ha messo sul chi vive, ecco, solo alcune. Ecco, quindi parlo di quelle, quindi non si può allargare il discorso a tutto quanto, o comunque si può, ma io non l'ho fatto per ora e potrei farlo in futuro, certamente. E l'aviaria e la suina furono dei bluff seguiti da dei flop. Cioè, ci fu una montatura mediatica spettacolare e poi finì in niente, perché finì nel ridicolo. Ordinarono vaccini a milioni, terapie che avrebbero abbreviato di qualche ora il decorso di una malattia influenzale, e dopo tutto questo venne buttato nella spazzatura. Andando ancora indietro e parlando di aritroso, diciamo, ed andando ad analizzare un'altra questione che mi aveva interessato, ricordo che ad un certo punto proposi la pubblicazione, sempre sul bollettino dell'Ordine dei Medici, no, una discussione sul virus HCV, cioè il virus dell'epatite C. Ecco, io l'avevo proposto, dato che era un lavoro di 2-3 pagine, però molto concentrato, in cui arrivavo a conclusioni radicali, cioè che non era stata stabilita la relazione causale tra questo e la malattia, una discussione sulla malattia come veniva intesa, malattia all'epatite, e poi anche sull'isolamento virale. Cioè fui, non so se il primo tra i primi che ne parlò. Ecco, è chiaro che ho scritto sul bollettino dell'Ordine dei Medici e che non è una, che non era una rivista peer review, eccetera. Però il professor Ponte, Euro Ponte, che era appunto un cattedratico della Facoltà di Medicina di Trieste, mi scrisse un commento sotto dicendo: il dottor Franchi anche questa volta come in precedenti note, appare lucido e determinato nelle sue critiche. L'argomento non è certo dei più facili e richiede in un eventuale contraddittorio una buona conoscenza della materia. Come membro del comitato di redazione auspico che si crei un dibattito in base a qualche lettera di risposta. Non mancano a Trieste gli esperti. Dibattito, anche se cruento, non può non essere formativo. Se nulla si muoverà, eppure i pareri espressi dal collega Franchi si riferiscono eventuale a un recente convegno triestino, sarà prova di chiusura o di scarsa vis polemica. Bene, a questo seguì il silenzio assoluto. Un solo collega, mi ricordo a voce, un gastroenterologo, quindi uno che la materia l'aveva sulla punta delle dita, mi disse: ah, hai fatto un bell'articolo, bravo, complimenti, eccetera. Per il resto, silenzio assoluto.
Immagino che nella classe medica, così come in altri ordini professionali, ci sia quella punta di invidia / gelosia che probabilmente contraddistingue ciascuno di noi. Quindi è legato più a questo discorso oppure proprio a un'indifferenza lavorativa?
Ma no, lei deve pensare che se io vado a dire, no, che ad un epatologo che lavora e cura in una certa maniera le epatiti in base a questo tipo di diagnosi che ho messo in discussione, e che gli dico che il virus di cui lui parla non esiste, è chiaro che do fastidio, no? Ma questo non dovrebbe essere nella scienza, ma è sempre stato così, ecco, da quando ho cominciato un po' a discutere, che ho visto che c'è un atteggiamento di chiusura e spesse volte si viene completamente ignorati, no? Questo a livello locale, ma anche a livello internazionale succedono di queste cose in continuazione, e ne darò degli esempi. Ecco, a un anno di distanza da quell'articolo io ne ho scritto un altro in cui dimostro che alcuni altri interventi, sempre su questa materia qua, che non mi citavano affatto, non avevano risolto la questione principale.
E qui veniamo, dottore, al discorso dell'HIV e dell'AIDS, che è il motivo principale per cui lei è qui. Immagino che naturalmente anche in questo caso, come pure è capitato, no, come abbiamo visto, per altre questioni virali, il suo pensiero si discosti da quello che è la narrazione ufficiale.
Sì, è vero, però all'inizio non era così, perché io avevo iniziato a lavorare a reparti infettivi ed ero convinto della narrazione mainstream, di quello che raccontavano, quello che sentivo dagli altri medici, quindi io ero completamente in quella linea là. E mi ricordo esattamente il momento in cui mi è suonato il campanellino d'allarme. Ecco, si è trattato di questo: il primario del reparto infettivi, un giorno, penso che era nell'89, ci convocò, noi medici, e ci domandò di dire qual era la modalità di diagnosi, qual era la definizione di caso di AIDS. Ecco. Noi lo sapevamo all'incirca, non bene, ed è stata pubblicata da poco una nuova definizione di AIDS da parte dei CDC, che è valida internazionalmente, che sostituiva la precedente. Allora, ricapitolo molto brevemente in cosa consisteva questa definizione. Allora, nella presenza di malattie, un certo numero di malattie opportunistiche, facilità dall'immunodeficienza, associate alla prova della presenza dell'HTLV3, quella volta veniva chiamato HTLV3. Ecco. Poi un'altra condizione, la seconda, la presenza di malattie opportunistiche associate, senza essere associate alla prova della presenza dell'HTLV3, cioè nel caso che i test venissero dubbi, dessero un risultato dubbio o non venissero fatti. comunque c'era la possibilità di fare la diagnosi. Ebbene, si può discutere, ma insomma è comprensibile. Ma poi c'era una terza condizione, la presenza di alcune malattie opportunistiche associate alla prova dell'assenza dell'HTLV3. Cioè, era l'AIDS definito come causato dall'HTLV3, poteva esserci anche con la prova dell'assenza della sua causa. Allora la detto, ma qua la logica elementare non viene rispettata. Allora mi ricordai del professor Luigi De Marchi. Io l'avevo conosciuto nel passato, poi l'avevo perso di vista, però avevo sentito che circa un anno prima, non nel 1988, aveva fatto una conferenza stampa in cui si era appellato a tutti in modo che diminuisse quell'isteria crescente che c'era per la questione dell'AIDS e che era tutta una montatura. Io quella volta avevo sentito, ho detto, oh, povero De Marchi, purtroppo il cervello è andato un po', si è ingrippato, ecco. E allora, in quell'occasione di cui vi ho raccontato prima, allora ripensai a De Marchi, lo contattai subito e da lì cominciai una collaborazione che portò ad avere, avere una pubblicazione di molti articoli su giornali, riviste, eccetera. Luigi De Marchi aveva, tra l'altro, nell'88 pubblicato un libro chiamato col titolo AIDS, un libro bianco, anzi giallo, in cui riportava la traduzione di alcuni scritti di Peter Duisberg, che io non conoscevo all'epoca. Ecco. Allora cosa feci? Andai a cercare i lavori originali, mi lessi i lavori originali, feci dei controlli crociati, quei lavori citati, insomma feci un gran lavoro e non solo, negli anni successivi, oltre appunto a collaborare con il professor Luigi De Marchi, andai fuori all'estero, a Londra, ad Amsterdam, dove c'erano dei convegni ed erano presenti i maggiori, quelli che erano tra i maggiori ricercatori dell'epoca, quindi Conobbi, Gallo, Montagnier, Stefan Lanka, Peter Duisberg, John Shenton, che è una giornalista inglese di Channel 4, che ha fatto dei bellissimi documentari sull'AIDS, insomma si è impegnata molto su quel fronte, e poi David Resnick, collaboratore di Duisberg, ha pubblicato diversi lavori su questo, e John Lauritsen, un giornalista e scrittore americano del movimento gay, che diceva che anche lui aveva trovato per conto suo quello che aveva riscontrato Duisberg. Duisberg è stato uno dei primi, l'alfiere dei dissidenti per quanto riguarda la questione dell'AIDS. Ecco, e di lui vorrei parlare un poco perché è una figura di ricercatore molto interessante. Lui arrivò in America a 27 anni e poi si dedicò allo studio, all'Università di Berkeley, allo studio di virus, di retrovirus. Fu tra i primi a caratterizzare i virus parinfluenzali, i virus influenzali, a trovare la struttura dei retrovirus, scoprì molte di quelle cose che vengono utilizzate ancora oggi dai ricercatori. Infatti a quell'epoca aveva già pubblicato un 350 lavori scientifici sulle principali riviste, era stato lo scienziato dell'anno in California, membro dell'Accademia delle Scienze, era in odore del Nobel e dopo andò in disgrazia. Perché? Perché scrisse degli articoli riguardante l'AIDS e riguardante gli oncogeni, che tra l'altro era stato lui a caratterizzarli, è stato il primo a smontare completamente la teoria ufficiale e quindi tagliando le gambe alle legioni di virologi che si erano gettati a capofitto su questa nuova attività molto remunerativa. Possiamo vedere Robert Gallo, no? E l'introduzione che fece a Peter Duisberg, no? Nel 1985, insomma, un'introduzione in una rivista pubblicata e che illustrava tutte le conquiste di Duisberg nel campo. Ecco, dopodiché a Duisberg era stato dato addirittura, tanto era ammirato e considerato, un Outstanding Investigator Grant di 7 anni, cioè un fondo per la ricerca della durata di 7 anni, in modo che non perdesse tempo a chiedere fondi per la sua ricerca, ecco, dandogli carta bianca in modo che lui potesse espandersi nei campi di ricerca che riteneva più promettenti. Ecco, questo tanto era considerato. Dopodiché, dopo che pubblicò questi lavori critici, analitici, no, difficilmente contestabili su questa questione dell'AIDS e degli oncogeni, no, non gli venne, trovò con molta, sempre con maggiore difficoltà la possibilità di pubblicare. E infatti John Maddox, direttore della rivista Nature, intitola un editoriale dicendo: ha Duisberg il diritto a replicare? Perché l'avevano avevano avanzato delle critiche verso di lui, però naturalmente se uno viene attaccato dovrebbe avere la possibilità di difendersi, e qua gli viene addirittura negata. Scrisse poi il libro Inventing the AIDS Virus, no, nel 1996. Pubblicò poco dopo che avevo pubblicato anch'io il libro con De Marchi, e lui si era occupato anche della possibilità della trasmissione di geni, degli oncogeni, per via infettiva, quindi aveva studiato la possibilità che il cancro o una parte dei cancri potesse essere controllata controllando delle infezioni virali che potevano essere portatrici di questi geni che facevano scattare il cancro, il meccanismo del cancro. Però altri ricercatori avevano visto che questi geni potevano essere presenti anche nelle cellule normali e quindi non erano dovuti necessariamente all'infezione. Però in tutta questa materia Duisberg trovò un'altra strada, dimostrò lui stesso che la sua stessa teoria non reggeva, non poteva reggere, no? E avanzò un'altra teoria che è valida ancora oggi, che adesso ve la presenterò. Però dato che lui era ormai messo in disparte, non gli davano più i fondi per la ricerca, non li facevano più pubblicare, in questo caso qua il Scientific American, cioè gli editori del Scientific American, fecero un'eccezione e pubblicarono un suo bellissimo articolo sulla sua teoria del cancro, della neoplodia e il cancro. Se magari una volta possiamo parlarne, perché è interessantissimo, ecco questo. Per giustificarsi davanti ai lettori di aver dato spazio a Duisberg, scrissero questo titolo: quando i paria hanno buone idee. Cioè, addirittura lo hanno in pratica offeso, questo è l'articolo di presentazione del suo. Quando i paria, gli scienziati... così proprio della casta più infima, no? Possono essere anche spunto di nuove ipotesi, nuove e valide ipotesi. Quindi addirittura offendevano l'autore dell'articolo che stavano pubblicando.
Sapendo come stanno le cose per scienziati di alto livello e essendo lei medico che da subito ha capito o comunque crede di aver, diciamo, sostanzialmente individuato, le criticità della Covid, cosa pensa del mondo scientifico? Cioè, da profani, da giornalisti, da ascoltatori, da uditori di queste cose, naturalmente, le persone potrebbero fare la solita questione concettuale per cui, il potere e i soldi hanno una certa linea e chi si pone in posizione contraria ha una vita brevissima. Sia reale che professionale, come abbiamo visto purtroppo in alcune occasioni. E allora, come la fa sentire il fatto di essere comunque controcorrente?
Ma insomma, ci ho fatto l'abitudine, perché già quella volta là, insomma, ho capito a mie spese come stavano andando le cose. Dico, ma per rispondere alla sua domanda, sì, ormai gran parte di quella che ci viene spacciata come scienza è marciume, è una degenerazione della scienza. Basta pensare che sulla questione della Covid sono stati pubblicati 160.000 articoli, che è una quantità enorme, una produzione enorme, ma gran parte di questa deve andare nella direzione di quello che ci raccontano per televisione. Anche sul Lancet avevano pubblicato degli studi sulla idrossiclorochina inventati.
Sì.
Recentemente hanno dovuto ritirarli, quindi è stato ammesso. Lancet è una delle più prestigiose riviste, cioè i dati e le cartelle cliniche dei malati di cui si parlava non esistevano, erano
Sì.
inventati. Allora vuol dire che non hanno fatto nessuna peer review. E a quel livello là è una cosa gravissima. Questo è quello che si vede. Dopo ci sono tanti altri imbrogli che non si vedono, che non vengono scoperti.
Però le persone normalmente hanno necessità di doversi confrontare, di doversi rapportare con i medici, dal medico di base allo specialista, in modo quasi fiducioso. Quindi il fatto che ci sia poi invece una sorta di mistificazione di rapporti complicati, di battibecchi, di situazioni poco chiare all'interno del mondo scientifico non fa bene né alla scienza, alla medicina, né assolutamente al rapporto che i pazienti hanno con i propri medici.
Certo, perché è una catena, no? Gli ultimi anelli sono quelli dei medici. I medici danno per scontato che quello che raccontano è stato provato. Loro spesse volte non vanno all'origine. Cioè, il lavoro di ricerca, la discussione sulla ricerca non viene affrontato. A loro danno i protocolli, no? Bisogna fare così. Ecco, e loro fanno così. Infatti, spesse volte vengono ridotti a meri esecutori di direttive superiori. Ecco, queste direttive superiori vengono fuori dalle autorità sanitarie che sono influenzate dall'OMS, OMS che a sua volta è influenzata, eccetera, eccetera, non ancora che ne parliamo. E che si discosta addirittura di quella che è la scienza così articolata, ecco, sull'argomento, ma anche i lavori scientifici che affiorano sono quelli che sono stati condizionati dai finanziamenti delle case farmaceutiche. Cioè, se uno, come Duisberg, per esempio, aveva da presentare delle teorie dal punto di vista scientifico perfette, però andavano incontro alla, così, al mainstream, allora veniva ostacolato in ogni modo. Ma sì, questo è un esempio eclatante, ma è continuamente così. Allora, di questo non ci si può fidare, purtroppo non ci si può fidare. E ha ragione lei, questo si riflette sulla fiducia che hanno le persone verso i medici. Infatti non se lo meritano più. Adesso vorrei dire due parole riguardo la teoria di Duisberg, riguardo l'AIDS. No, in pratica, ma solo alcune cose, ecco, dopo magari potrebbero sì. essere. Diceva che sosteneva che questo virus HTLV3, poi chiamato HIV, no, poteva essere ritrovato solo in una piccolissima percentuale delle cellule linfocitarie. Una percentuale talmente piccola che anche se fosse stato mortale in ogni caso, avrebbe portato a una perdita minima, molto minore di quella che hanno le donne ogni mese quando perdono un poco di sangue. Ecco. Quindi è questa l'entità della perdita dovuta al virus, pensando che fosse mortale. Ecco, ma poi ha detto altro, che gli anticorpi erano segno della difesa, dovevano essere segno della difesa dell'organismo verso l'infezione, e invece nella scienza dell'AIDS si asseriva che la presenza di anticorpi segnava una malattia che si sarebbe sviluppata prima o dopo nel tempo, sarebbe stata mortale. Quindi gli anticorpi non più come difesa, ma come segno di un'infezione che progredisce. Poi dal punto di vista epidemiologico la teoria ufficiale non era sostenibile, perché secondo questa avrebbe dovuto espandersi a tutta la popolazione generale, è quello che avevano previsto le autorità, e ogni anno facevano delle previsioni e ogni anno le sbagliavano, anche qua in Italia, ma non di poco. Cioè, invece di avremmo dovuto essere tutti positivi ad un certo punto, perché avevamo visto che c'era un raddoppio dei casi, avevamo previsto un raddoppio dei casi ogni 10-12 mesi, no? E invece di aumentare i casi erano diminuiti, i casi, le positività erano diminuite. Ecco, poi una malattia dicevano si doveva trasmettere attraverso i rapporti sessuali, si sarebbe dovuta trasmettere attraverso di quelli. Chi sarebbe stata la categoria più colpita, secondo la teoria? Le prostitute, ovviamente. Le prostitute, quella volta si calcolava, non mi ricordo quante erano, però in grosso modo c'era 9 milioni di italiani che usavano i loro servizi, ecco, si avvalevano dei loro servizi. Bene. D'accordo, gran parte di questi non volevano usare il preservativo. La categoria meno colpita era quella delle prostitute. Tanto per capire come l'idea della trasmissione sessuale fosse diffusa, basta dire questo, che negli anni 90 era stato impedito di donare sangue agli idraulici, perché ritenevano che avessero frequenti rapporti con le casalinghe, capito? E allora avrebbero potuto permettere il passaggio. Ecco, questo è vero.
Ecco, povere casalinghe.
Anche dal punto di vista epidemiologico non c'era. E poi dal punto di vista della definizione, era una cosa forzata. Per esempio, se c'era la tubercolosi e il test era negativo, era positivo, allora era l'AIDS, veniva fatta la diagnosi di AIDS. Se c'era la tubercolosi e il test negativo, era solo tubercolosi, ecco. Quindi è una forzatura. E poi inoltre lui diceva che c'erano anche dei casi di AIDS negativi, quello che dicevo io prima. Allora, se l'AIDS può esserci anche in mancanza della sua causa, vuol dire che ci sono altre cause, ovviamente, no? Ecco. E questo è tanto vero che ad un certo punto arrivarono moltissime segnalazioni alle riviste scientifiche di casi di AIDS sieronegativi, senza virus, così. Allora dovettero correre ai ripari. E come corsero ai ripari? Intanto dicendo di bloccare queste pubblicazioni e poi nominando questa nuova condizione, no? Con un nome facile da dimenticarsi, che sarebbe idiopathic CD4 linfocitopenia. Ecco, quindi provi a ripeterlo.
Ecco.
Ecco, e quindi basta, uno lo sente una volta e dopo se lo dimentica. Ecco. Così hanno fatto per tappare questa falla nella teoria. Ecco,
dottore, quindi sembra che l'HIV quindi non c'entri nulla intanto con l'AIDS, nonostante normalmente la gente ritenga che sia una sorta di escalation, cioè dall'HIV all'AIDS.
Certo,
L'AIDS
certo.
Non viene sì. Non associato all'HIV, ma sempre in associazione con.
Certo, sì, ma per definizione.
Per definizione, sì.
Ma per definizione, se no è quell'altra idiopatica, se fuori linfocitopenia.
Ma potrebbe essere che una persona, butto là, possa sviluppare l'AIDS veramente senza HIV perché ha delle difese immunitarie bassissime e quindi non essere un AIDS così come viene definita in letteratura?
Sì, l'AIDS è proprio quello che dice lei, quando che vuol dire acquired immunodeficiency syndrome, che vuol dire sindrome da immunodeficienza acquisita, quindi ci deve essere un'immunodeficienza particolare con un calo di una sottoclasse di linfociti ICD4 o T4. Ecco, e quando c'è una diminuzione marcata di questi linfociti, di questa sottoclasse, si possono sviluppare, è facile che si sviluppino delle malattie che per la gente normale non causano disturbi, però a loro invece si presentano in forma molto grave. Vengono dette le malattie opportunistiche, possono essere l'herpes zoster, la polmonite della pneumocisti scarini, la polmonite interstiziale. Quindi io ho visto molte polmonite interstiziali da pneumocisti scarini, no? Ecco, allora sì, è quello che poteva succedere, cioè anche senza la presenza di questo, della positività del test. Però c'è da dire che da un certo punto sì, io mi trovai un po' in difficoltà, perché mentre all'inizio venivano usate delle terapie molto pesanti che provocavano più danni che benefici, ovvero c'erano più morti con quelle terapie che senza, mi riferisco alla ZT, successivamente le terapie sono state modificate e affinate in una certa maniera, per cui i pazienti vedevo che avevano un certo vantaggio a farle. Ecco. Allora questo mi mise un po' in difficoltà. E ne parlai con Duisberg e anche con altri. Ad un certo punto alcuni pensarono addirittura che, da dissidente che ero, fosse stato comprato dalle case farmaceutiche per dire una cosa simile. Però effettivamente quello mi poneva in crisi, e dopo mi poneva in crisi anche il fatto che grosso modo i casi di AIDS rimanevano circoscritti a certi gruppi a rischio di cui non abbiamo parlato, cioè tossicodipendenti e omosessuali, un sottogruppo di omosessuali che facevano uso di sostanze tossiche e utilizzavano delle pratiche, diciamo, estreme. Ecco. Per cui se uno le sente descrivere, dice, sarebbe strano se non fossero immunodepressi, ecco, con la vita che fanno. Ecco, questo detto anche da John Lauritzen, che è uno che faceva parte del movimento dei gay americani newyorkesi. I casi erano limitati in gran parte a questi, però io vedevo che alcuni che non prendevano ZT, che avevano smesso di drogarsi e che cercavano di condurre una vita più sana possibile, comunque andavano verso un peggioramento. E io invece mi sarei aspettato un miglioramento. Ecco, e questo qua non mi batteva. E poi c'era qualche raro caso di persone che non avevano apparentemente almeno fatto uso di sostanze tossiche, di droghe, eppure era sieropositiva e aveva l'AIDS. Ecco, questi non sono stati tanti casi, però ce n'erano, e quelli contrastavano con la teoria che sostenevo. E allora cosa feci? Io esaminai sia questi casi, perché avevo in un certo senso la fortuna di lavorare in un reparto infettivo e quindi potevo controllare quello che vedevo con quello che era la teoria, ecco, cosa che altri non hanno potuto fare. Ecco, allora scrissi a Duisberg e lo in un certo senso sfidai in una contrastando le sue teorie, e lui mi rispose, perché insomma siamo rimasti in contatto e amici fino a che poi non ha più scritto, perché probabilmente per anzianità o perché sta male. Comunque c'è stata una risposta e un dibattito con lui. Penso di aver avuto ragione, ma di questo magari vi parlerò in un secondo momento, perché poi ho trovato la soluzione di tutto quanto.
Infatti la cosa che diciamo mi inquieta sempre, e appunto lasciamo questo interrogativo e io le lascio questa domanda, è che come sempre è molto facile incolpare un virus. Quindi uno dice sì. C'è un virus e allora la questione è risolta, cioè
Ascolti, le racconto quello che mi è successo quando ho cominciato a lavorare, che devo fare delle guardie mediche. Allora, è proprio all'inizio, avevo appena cominciato, allora domandai a mio amico: scusa, cosa faccio se non capisco, se non riesco a fare la diagnosi? Lui mi ha detto: tranquillo, se non capisci, no, di che è un virus oppure che sono le aderenze, e quindi ti salvi sempre.
Che è una cosa bruttissima da dire, però voglio dire, mi sembra anche abbastanza realistica in noi.
Sì, sì.
Dottor Franchi, intanto grazie per questa sua grande disponibilità. L'aspetto, così come aspetto tutti quanti quelli che ci hanno seguito fino a qui, nella seconda parte, in cui troveremo quindi questa soluzione e arriveremo a capo finalmente della questione HIV-AIDS. Grazie dottor Fabio Franchi. A presto.
Grazie, arrivederci a tutti.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.